mi scuso. Ripeto, siamo a Radio Cooperativa il giorno 9 di febbraio del 2024 e diamo inizio a una nuova puntata di Cinema 2. Al microfono è Umberto, che saluta tutti in grazia della pazienza che avranno di ascoltare questa puntata della rubrica, che spero vi piaccia e vi interessi. Abbiamo un menù abbastanza solido e abbastanza intenso, direi di cominciarlo subito, non dopo aver dato un'occhiata all'andamento del box office, e ci fermiamo soltanto ad uno degli elementi più importanti, quello che segnala il buon stato di successo del cinema italiano. Certamente avrete capito che parliamo di come sta avanzando nelle sale la visione di C'è ancora domani, il film della Cortellesi, che sta superando un po' tutti quanti i limiti, molti paletti di confronto con altri film nazionali ed internazionali. Ancora una volta si segnala il superamento di un record, superati i 36 milioni di euro, questo è il dato del weekend scorso, ha fatto registrare per la precisione 36.259 euro di incasso, con 5.230 scarsi mila presenze, quindi un risultato che è inferiore in Italia solamente al fenomeno Checco Zalone, ma ha superato anche altri titoli molto più famosi, molto più importanti, ripeto, sia a livello nazionale che internazionale. E segnalo questa cosa perché questo è un segnale molto positivo, che si tira dietro una crescita di presenze nelle sale cinematografiche, per cui possiamo dire che la sala cinematografica ritorna sempre di più a rioccupare il posto che aveva occupato precedentemente, prima della pandemia. Naturalmente il recupero non è ancora completo, la strada da fare ce n'è ancora, ma direi che siamo ottimamente sulla buona strada e abbiamo segnali di una ripresa veramente molto, molto significativa, nonostante tutte le lucubrazioni, tutte le paure che erano avvenute negli scorsi anni, sia a causa del blocco che era capitato per la pandemia, sia anche a causa di nuovi fenomeni di carattere tecnologico che hanno inciso molto sulla fruizione del cinema e anche sul modo di fare il cinema. In particolare hanno toccato duramente anche il cinema italiano, ed è per questo che da qualche tempo è uscito nelle librerie un nuovo lavoro del professor Giampiero Brunetta, che è uno dei più importanti storici del cinema, professore emerito dell'Università di Padova, che continua però ancora a svolgere la sua attività di ricerca. Un paio di anni fa aveva elaborato una corposa e interessantissima storia della Mostra del Cinema di Venezia, adesso in questi ultimi periodi è uscita l'edizione aggiornata della Storia del Cinema Italiano, quella dedicata agli studenti universitari ed anche al grande pubblico, una nuova edizione che tiene conto dei 20 anni che sono passati dal fine della edizione precedente. È un libro molto interessante per tutti coloro che si occupano di cinema e di cinema italiano. Per questo abbiamo raggiunto il professor Brunetta, il quale gentilmente ci ha concesso un'intervista che adesso vi mando in onda. Il tempo di selezionarla. E un attimo. Il professor Giampiero Brunetta, Buongiorno professore, intanto, e grazie
Buongiorno, buongiorno a voi.
di aver accettato il nostro invito che le facciamo per parlare un attimo della nuova edizione del suo libro sul cinema italiano che è apparso in questo periodo. E le chiediamo, ecco, come mai anche nell'introduzione lei dice che aveva deciso di non ritornare più su questo tipo di argomenti, però ad un certo momento ha deciso di ritornarci. Perché?
Il libro aveva 23 anni. Allora, in questi 23 anni sono successe tantissime cose e qualche anno fa, quando mi sono interrogato per la prima volta sulla esigenza di aggiornare questa storia, che è quella che forse ha avuto più successo nazionale e internazionale tra le mie varie storie del cinema italiano, mi sono accorto che c'erano dei grandi vuoti. Tra il 10 e il 15 avevano esordito qualcosa come 250 registi, in pratica non ne conoscevo quasi nessuno. Allora, nella mia etica, diciamo, nel mio modo di procedere, io vorrei scrivere consapevole di quello che scrivo, avendo visto le opere, anche se poi ne parlo per una riga. E quindi avevo paura di non saperne abbastanza. Però, finita la storia della Mostra di Venezia, mi sono accorto che avevo ristudiato il cinema italiano almeno nella storia di Venezia, e poi per abitudine, per mia curiosità, avevo seguito non pochi registi conosciuti e molti esordienti, quindi qualcosa ne sapevo. Si trattava di decidere se tuffarsi in questa nuova avventura, che era tutt'altro che semplice, perché questo è un libro di sintesi rispetto alle altre mie storie. È un libro però che vuole raccogliere tutto, essere uno strumento di avviamento alla conoscenza del cinema italiano per studenti di cinema, ma vuole essere rivolto anche al lettore comune, è incuriosito dalla storia del cinema italiano e vuole conoscerne le grandi caratteristiche e anche qualche aspetto particolare.
Ha dovuto mettere mano anche a tutto l'impianto del libro e ai capitoli precedenti o ha operato in modo diverso?
No, lì ho fatto così. Il libro, a mio parere, teneva, l'ho riletto e fatto un editing pagina per pagina, puntando ad aggiornarlo bibliograficamente. Cioè, tutto quello che è uscito in questi 20 anni, che mi è parso importante, l'ho inserito in nota e ho aggiunto, perché non c'era nella prima edizione, un capitolo sul cinema nella prima guerra mondiale, e qua e là, dove c'era proprio qualcosa che andava aggiornato, ho aggiunto qualche riga sui registi, su un problema. Ho aggiornato tutti gli strumenti finali, le bibliografie, le cronologie, queste cose qua, e quindi ho fatto un grosso lavoro di editing, però mantenendo la struttura originale. Non ho trovato errori così gravi di interpretazione o anche di informazione da dover capovolgere o modificare profondamente. Certo, facendo questo lavoro, forse molti capitoli andavano rivisti più accuratamente, però ne sarebbe venuto fuori un libro molto più grande e dovevamo stare dentro a una grandezza accettabile, diciamo.
Giustamente perché essendo indirizzato anche al grande pubblico non si potevano fare enciclopedie,
Non
ovviamente.
potevi fare le 1.000 pagine, dovevi stare dentro, ci sono queste 120 pagine aggiunte, in più appunto il libro all'interno è un po' cresciuto, ma non è modificato, lo spirito è quello. Ho levato qualche avverbio, ho aggiunto due righe dove c'è stato qualche progresso nello spirito di conservazione del patrimonio cinematografico. Ho aggiunto qualcosa su appunto la prima guerra mondiale, ma sostanzialmente ho rispettato lo spirito di di quel libro del 23 e ne ho aggiornato profondamente lo sguardo sull'oggi.
Ecco, vediamo un po' allora alla parte nuova, diciamo così. È una parte che si riferisce ad anni nei quali il cinema italiano, e non solo, ha avuto delle grandi trasformazioni.
Eh sì, è la fine dell'analogico, anzitutto. La fine dell'analogico è l'entrata nell'era del digitale e l'entrata dei social media e l'entrata delle piattaforme. Questo ha contribuito a modificare proprio le caratteristiche spettatoriali. Ho avuto l'impressione che nascesse un nuovo tipo di spettatore. Non che finisse del tutto mai, perché anche adesso, in questa fase di grande crisi del Covid e post-Covid, dava l'impressione che potesse morire la sala cinematografica, però io non l'ho mai avuta questa sensazione di essere all'ultima tappa. Ho avuto sempre la sensazione di una trasformazione, come c'è sempre stata, in cui perdi delle cose, però ne acquisisci anche delle altre. La grande trasformazione ha consentito di immettere forze nuove, non più con diciamo il carisma, il peso dell'autorialità. Adesso ci sono autori di vecchie generazioni, più giovani, eccetera, che hanno l'aura dell'autorialità fin dal loro primo film, però non è più la cosa più importante. Si possono fare delle magnifiche serie passando da un regista all'altro e mantenendo però lo spirito e le scelte del primo regista. Ci sono appunto dei moduli che possono essere di grande qualità ed essere condivisi. L'altra grande novità è che grazie alle film commission si va alla scoperta reale di tutta l'Italia. Adesso tutte le regioni hanno una film commission, chi più chi meno lavora bene, però tutte hanno capito che aiutare un film che nasca in una località qualsiasi, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, crea un indotto economico importante, anche per poche settimane. E quindi questo lavoro ha fatto sì che ci si sia così avvicinati in una maniera che non era successa neanche con il neorealismo, a un po' una quantità di luoghi poco conosciuti dentro alle città e nelle periferie, nei borghi, nei paesi, nei boschi, ovunque nel paesaggio italiano, scoprendone non solo il ruolo che molte volte ha avuto di sfondo a storie drammatiche, melodrammatiche, poliziesche, ma dandogli sempre più un ruolo da protagonista. Molti registi degli ultimi tempi, giovani e vecchi, vanno alla ricerca dell'anima di luoghi, insomma, per tutti da noi mazzaturati. Ecco.
Possiamo anche dire che l'evoluzione tecnologica dal digitale in poi, che ha anche abbassato il peso tecnologico degli strumenti,
sì,
ha favorito.
Certo. Cioè oggi come oggi un film lo puoi girare, è stato girato usando un telefonino, cioè abbattendo i costi in maniera enorme. Certo, questo si vede, il film a bassissimo budget, se non sei dotato di uno spirito poetico e di una genialità assoluta, in qualche modo fa vedere le sue pecche, però lo puoi girare. Cioè si è allargata la possibilità di esprimersi attraverso il racconto, ma soprattutto è entrato in modo importante, facendo sentire di non essere l'ultimo della classe, la forma inferiore di cinema, il documentario. Il documentario, grazie a Rosi e grazie a molti altri registi, Piavoli, stesso Olmi che ha dato una spinta fondamentale anche fino all'ultimo con Terra Madre, con Rupi del Vino, con il documentario sul Cardinal Martini, hanno fatto sì che il documentario sia a tutti i livelli collocato sullo stesso piano di interesse, oggetto di studio anche del film di finzione. È anche un'occasione ancora più importante di formazione per le nuove generazioni. Tanti partono bene dal documentario e poi, quando possono, tentano il passaggio.
Facciamo un attimo di pausa dall'ascolto dell'intervista del professor Brunetta e la facciamo ascoltando un trailer di un film che è in uscita in queste settimane, Finalmente l'alba, un film che ripercorre dei momenti importanti della storia del cinema italiano classico al tempo dei grandi colossal, al tempo dell'immediato dopoguerra. Sentiamo allora questo trailer.
Da che parla sto film?
È ispirato alla figura di una donna realmente esistita, la prima e unica donna faraone della storia egiziana, che dopo la morte del re, con il figlio maschio appena nato, che non poteva governare, ha guidato il regno per oltre 20 anni, nella pace e nella prosperità. Ma che una volta morta, era tale la vergogna per essere stati guidati da una femmina, che il potere che l'ha succeduta ha fatto in modo di cancellarne ogni traccia per i posteri. Per fortuna, qualche anno fa hanno scoperto la sua tomba e la storia è riemersa.
Bella.
Sì. Anche se nel film la faraone è diventata molto cattiva. Ha avvelenato e ucciso il faraone per prendere il potere. E quando è stata invasa dall'esercito mitanno, si è innamorata del giovane principe nemico venuto per conquistare il regno. Ma il giovane principe si innamora della figlia del faraone, la figliastra della regina. La regina non ci sta, ma lotta per averlo.
È una storia d'amore?
Diciamo.
Continuiamo allora con l'ascolto dell'intervista. Per quanto riguarda la macchina produttiva e distributiva anche del cinema italiano, in questi anni ci sono stati sensibili trasformazioni?
Sì, anche qua diciamo hanno dominato per diversi anni la RAI e Mediaset. Poi Mediaset si è fatto un po' indietro. Alle spalle ci sono stati una quantità di produttori interessanti, sono proprio tanti, dalla Indigo Film anche a De Laurentiis, alla casa di produzione di Matteo Rovere, piccoli e grandi produttori, ma soprattutto a gamba tesa, con tutta la sua potenza, sono entrate le piattaforme. Netflix in particolare, che ha attirato alcuni registi italiani con capitali importanti e con dei vincoli che prima forse non c'erano, però ha ottenuto di entrare e di essere anche considerata nei festival, in particolare nel Festival di Venezia. La distribuzione negli ultimi anni ha visto così un dominio di nuovo del cinema americano. Se si è tornati al cinema nell'ultimo anno post-Covid si deve ad Avatar, si deve a Barbie, si deve a Oppenheimer, ma questo ha avuto un effetto traino anche per il cinema italiano, cioè il successo straordinario, assolutamente imprevedibile, del film della Cortellesi C'è ancora domani, fa sì che ci sia una bella speranza legata al cinema e lo si vede benissimo con una distribuzione come quella del film di Alice Rohrwacher, La Chimera, che è partito con pochissime copie, poi non so se per il passaparola, per qualche recensione, le copie sono sempre aumentate e il film è cresciuto e ha incassato sempre di più e continua a vivere nelle sale imprevedibilmente, ma perché è un ottimo prodotto, entra nella cosa del film d'autore, ma dei prodotti di notevole qualità che il cinema italiano realizza a tutti i livelli, soprattutto in questa fase grazie alla crescita della parte femminile del cinema italiano. Il successo anche dal punto di vista economico degli incassi di C'è ancora domani è un successo strepitoso su cui vale la pena riflettere, perché sopra di lei c'è solo il successo dei film di Zalone. È il film che ha incassato di più di tutti i tempi, ha superato anche gli incassi del secondo Avatar e del film di Benigni.
Sì, è veramente un fenomeno inatteso, d'altro è ben augurante per il cinema italiano.
Ben augurante, assolutamente.
Quali novità sono apparse, quali tendenze nuove sono apparse in questi 20 anni da parte di chi fa il cinema, da parte degli autori e delle tipologie di film? C'è stata una innovazione in questo?
Ma no, ci sono state delle curiosità a assumere dei nuovi temi, non solo legati ai territori italiani, andare all'estero, fare storie. Da ultimo, ma sono 20 anni che questo succede, vedere anche l'altro. Io Capitano è un ottimo esempio che vale per tutto ciò, ma tanti registi italiani dai primi del nuovo millennio sono andati in Cina, in America, in Europa, fuori dei confini italiani per vedere nuove storie, per capire cosa sta trasformandosi. Al tempo stesso c'è stato come un ripensamento della commedia. La commedia è tornata ad avere un ruolo centrale ed è scritta in maniera diversa dalla commedia, dalla grande stagione della commedia degli anni 60-70. Non ci sono più le maschere dell'italiano furbo, dell'italiano opportunista, ci sono dei problemi di sopravvivenza, per esempio, di vita che ha come orizzonte i 1.000 euro al mese, di possibilità di muoversi al limite della legge, con smetto quando voglio. C'è la crisi dell'università, c'è l'apertura a nuove possibilità di rapporti interpersonali, sessuali, c'è una maggiore tolleranza ideologica, le percezioni della solitudine dentro, che crea anche il telefonino, che è la nuova dimensione in cui si vive. Ci sono film come Perfetti Sconosciuti, che sono film importanti di questa trasformazione, oltre ai film di Zalone, oltre ai film sull'andare al sud o al nord, che però sono rifacimenti. C'è la scoperta del sud, c'è la riscoperta del nord, ci sono nuovi tipi di maschere, spariscono progressivamente gli stereotipi linguistici che avevano accompagnato la rappresentazione delle regioni negli anni 50-60. Gli interpreti sanno parlare meglio i dialetti, li usano meglio, l'ambientazione è più corretta, le scenografie, anche se in film che non hanno tutti questi grandi budget sono molto molto più accurate. C'è anche un'attenzione alla ricostruzione storica meno priva di errori, di giudizi rapidi. Insomma, per esempio ci sono queste sfide spettacolari e così tipo lessicale, che come il primo re che inventa questo latino immaginario e primitivo e fa un tipo di spettacolo che viene dai modelli americani. Non c'è modo di rivisitare la storia di Manetti Brothers o di Mainetti. Appaiono i supereroi che non sono nel genere del cinema italiano. Insomma, un calderone di forze inquiete che vanno tenute presenti. E poi l'emergenza appunto del cinema femminile, che mi è sembrato molto interessante.
Su questa affermazione del professor Brunetta facciamo un altro scusate ancora facciamo un'altra pausa con i trailer di un film femminile di una attrice che ha cominciato anche a fare la regista, quello della Cortellesi, lo abbiamo già mandato, caso mai lo manderemo un'altra volta. Questa volta prendiamo i trailer di Felicità di Micaela Ramazzotti.
Basta Montero, dov'è Montero? Dove arrivando?
Riccardo!
Senti che effetto mi fai?
Complimenti.
Questi l'ho cresciuti con tutti i sani principi io. Tuo padre ha messo in mano i figli agli strozzini.
Devi firmare qui e qui, scemina.
Che cosa c'hai in questa zucca?
Lui sa tutto di tutto. Mi correggi, mi regala i libri.
E tu, Desiree, la famiglia ce l'hai fuori?
Fuori la chiappetta d'oro. Ma fuori del brutto messo.
C'è la tua stanza, eh?
Ci sto bene qua.
Questo ti costano 35 euro al giorno, manteniamo noi.
Credo, è sempre stato un po' strano, particolare.
Ma ti rendi conto della situazione in cui vive?
Devi buttarsi pasticca, capito o no? Tira fuori i coglioni, trovate una donna!
Ce l'ho stata a mettere contro. Desiree? Brava!
Mia sorella, siamo molto legati. Mi aiuta sempre quando ho bisogno, ci sta sempre.
Se non si danno una mano fra di noi, che bisogna stare uniti.
Tu pensi di riuscire a risolvere sempre tutto così, eh?
Loro sono la mia famiglia, che devo fare?
Ah, la tua famiglia?
Bene, anche so io. Che sto sbagliato.
Che sto sbagliata pure io.
Per questa sera con te ho scelto il cielo più blu per fare scena.
Perché non abbiamo mai provato a fare un figlio?
Sono
successe tante cose, non ti sei mai accorta di niente.
Anche tu sull'altalena.
Non ti preoccupare, che io ti sto venendo a prendere, dove sei?
Felicità, felicità. Taratata.
E riprendiamo ancora l'ascolto dell'intervista al professor Giampiero Brunetta sulla sua nuova edizione della storia del cinema italiano. E per quanto riguarda il rapporto con il cinema di altre cinematografie, a parte ovviamente i film hollywoodiani che arrivano, c'è un maggior ingresso in Italia di film di cinematografie straniere una volta dimenticate?
Sì, sì, beh, circola ovviamente, si guarda, c'è anche una così, circolazione di attori nel cinema francese di altri paesi, o di attori francesi o di altri paesi che vengono in Italia. Anche questo è un ottimo segno che ho apprezzato. Non ho le preoccupazioni che questi grandi attori americani che possano interpretare parti italiane o vengano a recitare in Italia portino via lavoro o abbiano caratteristiche che non sono le nostre. È giusto, è importante che ci sia una grande circolazione e che i nostri attori sempre più possano diventare interessanti per il cinema di altri paesi. Lo sono, molti effettivamente hanno viaggiato e circolato, vedi Favino, vedi Giannini, vedi Laro Wacker, almeno io sono non poco orgoglioso di questo. È un cinema comunque che anche adesso non si libera del tutto mai, al di là delle influenze che possono venire dal cinema straniero, della lezione dei padri del cinema italiano. Se voi guardate bene C'è ancora domani, è un film grondante di amore e di riconoscenza e di citazioni per Roma città aperta, per i film di Rossellini, della Magnani, di De Sica, cioè per quel cinema lì nei cui confronti il cinema italiano è stata l'unica cinematografia mondiale che non ha mai tagliato il cordone ombelicale o voluto uccidere i padri.
Sì, mi pare che da un po' di tempo ci siano molti film che fanno omaggi o citazioni o si rifanno anche in modo più pesante al cinema classico italiano, quello maggiormente conosciuto. Un altro attore importante nella cinematografia che non possiamo dimenticare è l'amministrazione pubblica, lo Stato. C'è stata una innovazione in questi anni della legislazione nei confronti del cinema.
Sì, beh, sono cambiate le leggi. Comunque il cinema italiano dal 31 ha sempre avuto bisogno dello Stato come in fondo il grande produttore. Non ce l'ha mai fatta da solo perché i suoi produttori non avevano una struttura simile a quella dei produttori americani. Lo Stato è intervenuto, adesso interviene con forme diverse che vanno dalle film commission al sostegno con il tax credit, con un alleggerimento delle tasse che può funzionare a largo raggio, quindi non riguarda solo la qualità e in qualche modo sembra abbastanza funzionare. In passato invece c'erano delle commissioni che davano dei contributi ai film anche importanti, erano commissioni che potevano agire in buona fede, sempre tenendo conto che comunque tu dai dei giudizi di approvazione su un film sulla carta e quindi il film poi può essere una cosa completamente diversa quando è realizzato. E tuttavia hanno contribuito a sovvenzionare momenti importanti del cinema italiano e anche a far cadere a pioggia in modo non del tutto giusto molti soldi nel passato, insomma c'è stata questa doppia possibilità, però questo ha consentito anche di venire fuori dai momenti di crisi cronica che ha sempre accompagnato la storia del cinema italiano. Dello Stato, nelle varie forme in cui potrà esserci ancora, c'è bisogno comunque. Lo Stato non può abbandonare del tutto il cinema italiano, può aiutarlo in forme appunto di alleggerimento dei crediti per le tasse, può aiutarlo sotto forma di assistenza nelle film commission, può aiutarlo anche con l'assistenza che può venire anche dalle commissioni europee.
C'è stata un'evoluzione dello studio sul cinema italiano in questi anni?
Ma ci sono stati le nuove generazioni lavorano bene su singoli momenti. La storia non è il punto più forte delle ricerche, però ci sono ottimi ricercatori che si specializzano sempre più, hanno paura di affrontare temi più grandi, paesaggi più allargati, insomma preferiscono andare così a lavorare su terreni più circoscritti. Devo dire, hanno dei mezzi di studio, di riferimento, di consultazione straordinari. Si sono aperti gli archivi delle cineteche, non ultimo quello della Biennale di Venezia. Le grandi cineteche hanno aperto gli archivi e soprattutto i film sono visibili in rete. Quindi tu hai delle possibilità che quando io ho cominciato a studiare non esistevano. Dovevi conquistarti film per film, ma partendo, prendendo un biglietto aereo e andando a Washington, andando a Londra, andando a Parigi per vedere tre film, per vedere. Oggi, stando a casa, tu puoi avere una vera documentazione su qualsiasi cosa e soprattutto godi delle cineteche che hanno ordinato i loro archivi. Quindi ci sono tanti punti in Italia dove si può fare un vero lavoro storico-critico.
Quindi possiamo dire che la tecnologia, come in tutte le tappe della storia, non solo del cinema, alla fine porta avanti.
Qualche cosa di buono l'ha fatto, non poco. Appunto, se lo studente che si laurea non si fa fare la tesi dall'intelligenza artificiale, ha sotto le mani qualcosa di straordinario. Basti pensare che quando io ho cominciato a occuparmi dell'Istituto Luce nei primi anni 70, andavo a Roma e mi facevano vedere 5 cinegiornali per volta, perché la legge era che non si poteva far vedere a un studioso che voleva consultare più di 5 cinegiornali, e i cinegiornali che avrei voluto vedere erano 1400, che erano appena stati restituiti. Quindi è stata una cosa durissima, difficilissima. Solo questo ostacolo le racconto. Oggi è tutto in rete. Oggi clicchi e vuoi cliccare una voce a caso, Salvatore Dalì, dentro ai cinegiornali Luce, trovi 500 occorrenze e le hai 50 occorrenze, scusi, e le hai subito sotto mano.
Casomai il problema diventa nel selezionare a questo punto.
Il problema è appunto imparare dei metodi diversi. Tu hai tutta questa roba e quindi devi capire come ordinarla, come dentro a situazioni caotiche di tipo nuovo, dentro un overdose di informazioni, di immagini, come trovare la rotta. Quindi soprattutto come porre domande. Cioè, il lavoro dello storico non è mettere insieme la quantità di informazioni, l'accumulo, buttare dentro, questa è una roba facilissima, è come sai interrogare le tue fonti.
Allora, in conclusione, quale può essere la temperatura del cinema italiano di oggi?
Beh, è una temperatura buona di ripresa di uno stato di buona salute. Direi che se lo vediamo sia nei confronti della sala che nei confronti delle piattaforme che nei confronti del passaggio televisivo, vediamo che sono al lavoro o stanno finendo o hanno progetti per il futuro tantissimi registi. Dagli ultra ottantenni come Avati o Bellocchio, a Sorrentino, ad Andò, a Laura Viscuri che è al montaggio dell'Amica Geniale, a Giordana che ha appena finito la post-produzione del suo ultimo film. Cioè, io vedo uno stato di salute che si è ripreso e appunto fa sperare bene, usando proprio il termine del film della Cortellesi. Io vedo che ci sia ancora un domani non di breve distanza per questo cinema.
Bene, è incoraggiante, la ringraziamo anche per questo suo finale indizio di speranza, la ringraziamo anche per questa chiacchierata veramente molto interessante e istruttiva. Le prometto che la disturberò ancora in futuro per altre cose, se lei sarà disponibile, e la saluto.
Va bene. Vediamo, certo.
Buona giornata. Ricordiamo il titolo del libro, che è Cinema Italiano, una storia grande 1905-2023, è pubblicato da Einaudi e si può trovare nelle librerie e anche online. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a voi.
Per un pelo sempre saldato.
Sempre.
Buona cena.
Ma se io ti chiedessi di lasciarlo e di metterti con me?
Ma tu scherzi sempre.
Mio padre mi dice sempre che lei è stato il più bravo tornitore dell'azienda.
Sono andato in prepensionamento, sai, lavoro non ce n'era più tanto.
Gli anziani costano di più.
Che pirla che sei.
Senti più dall'orecchio sinistro o dal destro?
Sì. Benissimo. Senti, papà, io e Chicco volevamo dirti una cosa.
Mi devo preoccupare?
Sì.
Mamma, la sei sposa l'Emilia, te capì?
Quanto mi può costare, secondo voi, tutto?
È che non vedevi l'ora, Antonio. Ti vuoi sti soldi, che c'è una figlia sola.
Quanto tempo ci vuole per avere 30.000 euro sul conto? Io vedo che le sue azioni viaggiano bene spiegate. Lasciali tranquille e aumentare il loro valore. Posso vedere la mia situazione adesso? Sono soldi miei, non le pare?
No, devo chiederle di passare un'altra volta.
Tu non hai investito i tuoi risparmi in azioni. Non sarei stato così pazzo.
Ti ho firmato come sempre, Margherita, non avevo capito. Io mi fidavo.
Non è il momento di fare grandi cose, magari faremo più avanti una festa. Che dici?
Possiamo fare meno di tante cose, ma non del matrimonio di mia figlia. Io non ho mai messo niente in azione, non sapevo niente di azioni. Io mi fidavo, mi sono sempre fidato. Tutto quello che ho in quella banca è il lavoro di una vita. Ho sbagliato solo io, Umberto, dimmelo! Chi ha sbagliato solo io, dimmelo! Mi hanno tolto tutto. Da un giorno all'altro. Non ho più nulla.
Ti sei occupato di me tutti i giorni della tua vita per 27 anni, adesso posso aiutarti?
Tranquilla, dai, stai tranquilla, sia giusta.
Evviva!
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 Ti ricordi come rideva l'Emilia col gioco del matrimonio?
Ringraziamo il professor Brunetta, che abbiamo salutato con il trailer di uno dei film che ha avuto un grande successo nel passaggio fra la fine, dell'anno scorso e l'inizio dell'anno nuovo. Era 100 domeniche di Antonio Albanese, che sta ancora apparendo in qualche schermo. Tra l'altro sarà proiettato fra due settimane al Cinema Verdi di Breganze, dove farà parte del programma del Cineforum organizzato ogni anno da questo cinema. E una delle cose che il professor Brunetta accennava come significativo momento di innovazione, di trasformazione del cinema italiano, che ovviamente valutava in modo estremamente positivo, era la presenza delle donne, anche non soltanto come attrici, ma anche come realizzatrici, che salgono anche a dei posti importanti nel mondo della produzione cinematografica. Difatti, uscendo anche dal mondo di chi fa il cinema, degli attrici, degli attori, se entriamo nelle case di produzione, nelle case di distribuzione e anche in certi organizzazioni culturali come festival, eccetera, e qua e là si vedono salire a responsabilità apicali anche sempre di più delle figure femminili. E proprio su questo noi continuiamo un po' a riflettere, perché nei giorni scorsi è stato organizzato da parte di una associazione che ha sede a Padova e che si occupa proprio di tematiche femminili, un'associazione che si chiama L'Otto di ogni mese, ha organizzato una serie di appuntamenti cinematografici, che saranno svolti presso i Cinema Esperi a partire dal prossimo mercoledì, e andando avanti ogni due settimane, tre mercoledì, in modo di arrivare tra l'altro a ridosso della festa dell'8 marzo, e quindi una specie di percorso orientativo a vivere, celebrare forse ormai è un verbo che è meglio non usare, a vivere questo momento di ricordo delle tematiche femminili. Questa l'idea appunto di queste organizzatrici è stata quella di scegliere tre film di tre registe. Ce ne parlerà adesso la dottoressa Maristella Urbano, che è responsabile di questa associazione fra gli organizzatori di questa rassegna. Presidente dell'associazione L'Otto di ogni mese, Maristella Urbano, buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta.
La contattiamo perché a cura di questa associazione sta partendo la settimana prossima una rassegna di tre film al femminile, poi ci spiegherà meglio lei di cosa si tratta. Il titolo è Sguardi di donne, tre registe, tre film, che avrà luogo a partire dal 14 per tre mercoledì ogni 15 giorni al Cinema Esperia. Ecco, intanto se ci vuol parlare un po' di questa associazione L'Otto di ogni mese, che si scrive anche tutto attaccato.
Sì, allora il nostro nome nasce da una contrazione. Noi abbiamo iniziato le nostre attività con un 8 marzo del 2013, prima ancora di diventare un'associazione iscritta all'albo del Comune di Padova. E l'8 marzo è la giornata, si sa, internazionale della donna. Dopodiché ci siamo impegnate a guardare tutto, quindi sociale, lavoro, famiglia, arte al femminile, e abbiamo detto che non può essere solo l'8 marzo, ma l'8 di ogni mese. Cioè è un modo di dire che l'attenzione nei riguardi della donna non deve mai cessare neanche un attimo, in modo particolare in questo periodo che viviamo un clima tremendo di patriarcato e tantissime vittime di femminicidio. Ecco, questa è la nostra visione. Quindi anche nelle nostre iniziative guardiamo al femminile, cioè cerchiamo di pensare, di mandare un messaggio attraverso gli occhi delle donne.
Avete un po' una collocazione territoriale? Fate riferimento ad un certo paese, a una certa città, oppure avete uno spazio un po' più ampio come partecipazione?
Allora, noi siamo iscritte nell'albo del Comune di Padova e abbiamo la nostra sede ufficiale in via Tripoli, che è la sede del Centro Antiviolenza di Padova. Nella realtà però sviluppiamo le nostre attività non soltanto nel Comune di Padova, ma anche in tutta la provincia. Quindi diciamo che il nostro agire è in tutta la provincia di Padova.
Puoi ricordare un po' alcune delle attività che avete fatto?
Sì, certo. Beh, noi dopo parlerò dei film, però abbiamo già organizzato dei cineforum, delle rassegne, sempre a tema, quindi il lavoro, la famiglia, la violenza, eccetera. E cerchiamo comunque di usare dei linguaggi che possano arrivare a tutti, quindi utilizziamo la musica e abbiamo organizzato, ma anche ideato dei concerti attraverso i quali, con la musica e i brani che presentiamo, guardiamo appunto al mondo femminile. Anche l'arte non abbiamo trascurato, visto che abbiamo un'artista tra le nostre amiche, tra le nostre aderenti all'associazione, Marisa Merlin appunto, e quindi abbiamo organizzato delle serate dove lei ci ha raccontato le artiste dimenticate dalla storia, quindi scultrici, pittrici, designer, architetto, che hanno vissuto un po' all'ombra del mondo maschile e spesso la storia le ha dimenticate. Ecco, poi naturalmente dei seminari. Insomma, cerchiamo di arrivare attraverso il nostro modo di raccontare, cerchiamo di far capire che la differenza esiste ancora e va colmata. Ecco.
In questo periodo di vita dell'associazione avete notato un cambiamento nella sensibilità delle donne, ma anche un po' di tutta la mentalità generale su questo argomento?
Delle donne c'è sempre stata insomma un'attenzione da qualche anno in modo particolare delle donne a tutto quello che sta accadendo. Dobbiamo dire che ultimamente i casi ripetuti di omicidio hanno, come dire, finalmente risvegliato anche l'attenzione degli uomini. Naturalmente c'era già, perché non si può fare di tutta erba un fascio. Però è aumentata l'attenzione del mondo maschile a quello che sta succedendo, la sensibilità del mondo maschile. Quindi noi ci definiamo un'associazione non solo di donne, certamente le nostre iscritte, le persone che ci seguono, il gruppo organizzativo è composto da donne, ma ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno una sensibilità al tema. Ecco, questo è il nostro obiettivo.
Ecco, sempre in fatto di temperatura della sensibilità, notate una diversità fra i giovani e le persone più anziane?
Le persone più anziane forse mostrano una maggiore sensibilità, ecco, diciamo che l'esperienza comunque alla fine conta. Tra i giovani bisogna fare un grande distinguo. Ci sono dei giovani sensibilissimi che naturalmente collaborano anche a cambiare il mondo, come si sarebbe detto una volta, ecco. Poi però c'è uno zoccolo duro che non è neanche frutto di una visione, ma è ignoranza. È la società che purtroppo su alcune fasce di età ha prodotto dei frutti marci, ecco, sui quali bisogna lavorare moltissimo. In una delle nostre riunioni, tra di noi ci sono tante insegnanti, ci si diceva che c'è anche un atteggiamento da parte delle donne più giovani, delle ragazzine, c'è anche un atteggiamento che di sottomissione, ecco, magari fraintesa, accettano per esempio che venga controllato il loro cellulare, i messaggi, le telefonate che fanno e cambiano questo atteggiamento oppressivo e di controllo da parte del loro ragazzo, fidanzatino, quello che è, come atto d'amore. Quindi c'è proprio una mentalità che le porta a vivere queste situazioni in maniera sbagliata. È su quello che bisogna lavorare, moltissimo, moltissimo, perché è l'inizio di una discesa e non sappiamo dove può portare.
Certo, e secondo voi le centrali educative, scuole ed altro, stanno facendo abbastanza?
Posso dire, si potrebbe fare di più, ecco, perché certamente le insegnanti che hanno a cuore il tema si danno moltissimo. Poi però bisogna avere i mezzi, bisogna avere probabilmente un sostegno che non sempre c'è. Ecco, noi come associazione, ma anche altre associazioni, cercano di dare una mano, perché i nostri progetti possono essere portati anche nelle scuole, quindi. Però non è semplice, un po' per l'ordinamento, perché comunque i progetti vanno progettati un anno prima, bisogna che passino attraverso il consiglio di istituto. Insomma, c'è tutta una procedura che a volte impedisce l'immediatezza, ecco, mettiamola così. Però anche perché non sempre si riesce a trovare collaborazione. Dipende dal contesto, come in tutto il resto della società.
Veniamo allora alla rassegna che avete organizzato. Intanto ecco, ti spieghi un po' il titolo, Ottimo Sguardi di Donne, tre registe e tre film.
Esatto, noi abbiamo voluto dedicare questa nostra rassegna a tre donne che si sono messe dietro la macchina cinematografica, quindi a tre registe. Più che i temi dei tre film, che comunque sono molto interessanti da approfondire, a noi interessava proprio la visione cinematografica, con che taglio veniva descritta la società da tre donne registe. abbiamo scelto questi tre film, Anatomia di una caduta, Felicità e Green Border, ma poteva essere la Cortellesi come Lelkan o altre registe. A noi interessa capire e far capire come è diversa, ecco, l'interpretazione e l'approfondimento di un tema, anche dal punto di vista, in questo caso, cinematografico, se appunto viene affrontato da un bravissimo regista uomo e da un altrettanto bravissima regista donna. Quindi è uno sguardo diverso, ma è uno sguardo diverso sempre e comunque in qualsiasi ambito. Questa volta lo abbiamo dedicato al cinema.
Secondo voi, in poche parole, quale può essere la diversità dello sguardo femminile?
Beh, una diversa sensibilità, ma non minore o maggiore, diversa, ecco, diversa. Ci tengo a dire che non è una gara, ecco, non è una contrapposizione di sessi, non è questo il nostro obiettivo. È semplicemente un modo diverso di raccontare e quindi di approfondire e di vedere il tema che viene affrontato. Per esempio, in Anatomia di una caduta, c'è la morte. Ecco, quindi lì, evidentemente, affrontare un tema del genere da donna madre o padre uomo è sicuramente diverso. C'è poi anche la crisi della coppia, eccetera, ma insomma adesso non voglio spoilerare, certo, i titoli. O come l'immigrazione, per esempio, ecco, sicuramente è un tema che mi verrebbe da dire che tutte le persone di buona volontà hanno a cuore e vorrei anche vedere, però certamente c'è una maggiore attenzione al disagio, alla sofferenza che soprattutto le donne attraversano e soffrono e vivono per raggiungere degli obiettivi di vita diversi, molto spesso non riescono neanche a raggiungerle, insomma. Quindi non è un più o un meno, è proprio un mondo diverso che nell'ideale concezione della società è un completamento, cioè l'uomo credo che abbia bisogno della visione femminile e la donna ha bisogno della visione maschile, senza prevaricazione. Questo sarebbe l'ideale.
Vi sembra che ci sia una crescita della presenza femminile nel fare il cinema, registe o anche attrici o altre professionalità?
Sì, sicuramente sì, lo dimostra poi lo strasuccesso della Cortellesi, ma non soltanto. Diciamo che è cambiato il ruolo nel cinema, no, della donna, da bravissima attrice, però in fondo la bellona, ecco, che in qualche modo qualificava la pellicola, a protagonista non necessariamente in primo piano, ma appunto dietro la macchina da presa o come attrice che però porta un messaggio. Quindi sicuramente sì, tante cose stanno cambiando. Abbiamo anche ideato, adesso parlo di un'altra nostra iniziativa, ancora qualche anno fa, prima del Covid, un concerto che abbiamo intitolato Non sono solo canzonette, proprio per far capire attraverso i brani musicali come è cambiata la mentalità nei riguardi della donna. Allora, la faccio brevissima, partiamo da Ma le gambe del ventennio, le maschiette, cioè la donna proprio oggetto del fascismo o post-fascismo, per arrivare alla presa di coscienza dei testi degli ultimi tempi, degli ultimi anni, dove le donne ribadiscono la loro libertà, il loro bisogno di essere. Ecco, la stessa cosa sta succedendo nell'ambito della cinematografia e non solo, di tutte le arti, di arti in modo particolare figurative. Quindi credo che sia un passaggio molto importante.
Qualche altra iniziativa che avete in corso, che state preparando per avvisare i nostri ascoltatori?
Sì, beh, noi abbiamo per il mese di marzo un calendario molto molto ricco. La rassegna cinematografica, come abbiamo detto, inizia mercoledì prossimo, il 14, però ci portiamo avanti verso l'8 marzo, come appunto dice la nostra locandina, fino a metà di marzo. Per l'8 marzo, intanto replichiamo il concerto di cui parlavo prima, quindi non sono solo canzonette, in due luoghi della provincia, quindi a Ponte San Nicolò e a Saccolongo. Come iniziativa, diciamo, primaria della nostra associazione, abbiamo un concerto di musica classica e sacra il 9 di marzo nella sala universitaria in via Zabarella. E qui sull'onda delle artiste dimenticate, in questo caso musiciste, musiciste che non hanno avuto il giusto spazio nella storia. Ecco, quindi come dicevo prima, è un modo diverso di fare musica, teatro, cinema, però con un filo conduttore, che è la visione della donna.
Bene, allora se può darci anche un recapito, un sito internet o qualcosa per conoscere le vostre iniziative?
Noi abbiamo una pagina Facebook, non abbiamo un sito al momento, lo vedremo, però abbiamo una pagina Facebook, l'8 di ogni mese Padova, lì vengono appunto pubblicate tutte le nostre iniziative, le locandine, ma anche degli approfondimenti, delle opinioni, degli articoli che riteniamo significativi per poter leggere. E quindi insomma anche attraverso quella pagina Facebook, se si vuole e si volesse essere più informate, partecipare o anche iscriversi alla nostra associazione, basterà mandarci un messaggino privato e noi manderemo tutti gli estremi per poter essere attive. Abbiamo bisogno di collaborazione, abbiamo bisogno di persone che ci diano una mano, che abbiano la voglia di organizzare, di partecipare, perché no, di darci idee migliori. Noi siamo apertissime a tutto e a tutte. Quindi siamo qua. Attraverso quella pagina il contatto è solo un messaggino ed è fatto.
E ricordiamo che chi è interessato può anche incontrarvi in questi tre appuntamenti cinematografici il 14 e il 21 di febbraio e il 13 di marzo alle 20.45 al Cinema Espede, perché ci sarete anche voi che farete una breve introduzione. Grazie.
Certamente, sarà anche l'occasione, se vogliono, di avere materiale per conoscere meglio la nostra associazione, quindi dei volantini informativi e magari lasciarci un recapito. Esatto. Intanto ringraziamo come l'8 di ogni mese e il Cinema Esperia per la collaborazione preziosa e importante. E poi vi aspettiamo naturalmente, mi raccomando.
Naturalmente è aperto anche i maschietti, vero?
Ma certamente. Certamente, è aperto al mondo, a tutto il mondo che ha il nostro stesso interesse ad approfondire e a, come dire, a vincere quel residuo di società, come dire, novecentesca che ancora lega i due sessi. Ma siamo sicuri di farcela, ecco.
Ve lo auguriamo, perché è un bene che sarà per tutti. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata e buona giornata a chi ci ha ascoltato. Grazie tante.
Che si dice? Basca, guarda, non avevo mai visto un acero dal vivo.
Cosa? Ma se sei qui da 6 mesi?
Fuori, scendete! Muoversi! Forza!
Anche voi avete dei figli? Che razza di padre farebbe fare un viaggio del genere a suo figlio?
Ciao, piccoli. Ti troverai bene con noi, lo sai, vero?
Fermi, guardia di frontiera!
No, no, no!
State indietro!
Porto dei turisti schifosi, prepara gli armadietti, partono.
Se vuoi lavorare con noi, devi accettare le regole. Diamo loro cibo, acqua e medicine. Non forniamo né passaggi né indicazioni geografiche. Puoi prestarmi il tuo sub? Ho la macchina in panne. E se ti prendono e ti collegano a me?
Signore, sono un dottore. Se non venite a prenderla, lei morirà.
Mio marito è una guardia di frontiera e non lancia persone oltre il filo spinato. Sono le armi di Lukashenko. Se li lasciamo entrare, ne seguiranno migliaia.
Silenzio!
Cosa volete fare? Vediamo. Non puoi promettermi cose del genere. Sono solo pochi chilometri.
Vieni dietro la schiena, fermo.
Si spogli, forza. Non abbandonerò più nessuno nella foresta.
Alza le mani! Stop! Indietro, state indietro!
Siamo nell'Unione Europea, non ce l'abbiamo fatta!
Questo era il trailer dell'ultimo film della rassegna di cui ci ha parlato la dottoressa Maristella Urbano nell'intervista precedente, cioè Green Blue Border, tra l'altro il Leone d'Argento all'ultima mostra del cinema di Venezia, un film direi che va visto per, perché è una ricostruzione importantissima di una realtà che un po' a noi è un po' sfuggita, presi dalla preoccupazione per gli sbarchi del Mediterraneo, mettiamo un po' in ombra quello che avviene alla frontiera est, agli ingressi che da noi in Italia arrivano dai Balcani, e un dramma simile viene vissuto nel confine fra la Polonia e la Bielorussia. È stato drammaticamente anche ricordato soprattutto nei momenti dell'inizio, delle prime parti della guerra, dell'aggressione di Putin a Kiev, all'Ucraina, e poi se ne è parlato meno. Ecco, il rimpallo dei profughi, quali vengono attirati dai paesi del Medio Oriente, soprattutto vengono attirati dal governo bielorusso, da Lukashenko, che li manda in Polonia, e poi però le guardie di frontiera polacche li fermano, li rimandano indietro, i bielorussi li rimandano di nuovo dall'altra parte, loro si trovano sballottati da una parte e dall'altra in una situazione sempre più drammatica. E però la regista Agnieszka di Holland, una delle più grandi registe a livello internazionale e certamente la più grande regista polacca vivente, dà un panorama molto sfaccettato, vede la realtà un po' da tutte le parti, e vede soprattutto la presenza nel corpo della società polacca di una serie di persone che si sentono spinte a dare una mano, ad aiutare, cercando anche di non incappare contro le regole della giustizia. E soprattutto sono donne che si dedicano a questa attività. Un film molto forte, molto duro, ma direi che va visto, perché chiudere gli occhi di fronte alla realtà non è mai una cosa buona, e aprirli è sempre una cosa che ci fa fare dei passi avanti nella nostra maturazione come esseri umani, sempre che noi preferiamo essere umani piuttosto che essere degli animali. Un'altra rassegna si svolgerà, anzi parte proprio questa sera, al Cinema San Giorgio di San Giorgio in Bosco. È una rassegna consistente, sono 7, mi pare, 8 film dedicati ad un tema molto interessante, al tema del rapporto fra la bellezza e il nostro benessere. È Il cinema per il creato, è il titolo di questa rassegna, che non soltanto presenta una serie di film molto interessanti con inizio alle 20:45 della proiezione, però prima della proiezione c'è l'intervento di alcune personalità di grande importanza, esperti di grande valore, oppure gli autori del film. Vi leggo un attimo quelle che sono le dichiarazioni espressa nel volantino di presentazione da parte di questa attività, sempre che dopo aver visto e capito con le scorse edizioni quali sono i problemi che affliggono la nostra casa comune, ci siamo chiesti, dicono gli organizzatori, come e dove prendere la forza ed il coraggio per affrontare la conversione ecologica integrale e profonda chiesta da Papa Francesco e quel cambio degli stili di vita che salverà il nostro mondo. Difatti, il sottotitolo di questa rassegna è Nutriamoci di bellezza e di amore, energie per salvare il mondo. L'idea di base, come avrete capito, è l'idea che la bellezza non è un superfluo, non è qualcosa che in qualche modo condisce la nostra vita superficialmente, ma è una realtà profonda, la capacità di creare e di gustare la bellezza è una capacità che ti mette a contatto profondo con la realtà, con gli altri e con la natura, e ti fa vivere questo rapporto nella maniera migliore. Vi do un paio di titoli. I primi Il primo appuntamento di questa sera, quindi fra poco, anzi in pratica è già cominciato, mi scuso perché ho avuto l'informazione proprio, mi è arrivata durante la trasmissione l'informazione su questa attività. Comunque il film di questa sera è Il senso della bellezza di Jalongo, e quale è introdotto da una professoressa della Pontificia Unità Lateranense. Il 16, cioè la settimana prossima, sempre l'appuntamento è venerdì, ricordo, alle ore 20:15 per il contatto con gli esperti, e poi alle 20:45 inizia il film. Il film è Un altro mondo di Thomas Torelli, una regista che è ritornata molto su queste tematiche. Poi il 23, Terra madre di Olmi, e poi gli altri appuntamenti li potrete vedere cercando nelle realtà informative del cinema San Giorgio di San Giorgio in Bosco. Per la prossima puntata di questa trasmissione vedo se riesco a mettermi in contatto con gli organizzatori per farvene sapere un po' di più. Comunque, ecco, chi può, chi è vicino, chi ancora può fare un salto al cinema San Giorgio di San Giorgio in Bosco, direi che è una cosa che vale la pena di non perdere. Continuiamo un po' quindi a dare anche altre scusatemi, a dare altre notizie su attività che ci sono in questi giorni a Padova, presso scusatemi, la tosse questa volta è un po' cattiva. Al cinema Lux di Padova comincia una rassegna interessante di cinema cinese, in coincidenza con il capodanno cinese, organizzato ovviamente dall'Istituto di Cultura Cinese Confucio. Mi pare, un secondo che ritroviamo l'informativa. No, non esce. Scusatemi, se bisogna anche, devo scorrere un po' fra le varie cose che ho sotto mano. Eccolo qui. Sì, una rassegna. Il Padova Chinese Film Festival, che è organizzato dall'Istituto Confucio che è presso l'Università di Padova. Le proiezioni film sono presso il Cinema Cinema Lux, scusate, di Padova, con inizio alle ore 21 e con ingresso libero fino ad esaurimento di posti. I film che sono proposti sono film importanti di grandi autori cinesi. Giovedì 8 febbraio, cioè ieri, l'iniziativa è cominciata con Lettera di uno sconosciuto di Zhang Zhimu, uno dei più grandi e famosi registi cinesi. Il 14 febbraio, siamo al mercoledì questa volta, ci sarà un film di Wong Kar-wai, che è il seguito ideale del più famoso film di questo regista, In the Mood for Love, però è praticamente il secondo tempo, la seconda parte di questo film. Poi l'ultimo film, il 15 febbraio, questa volta di giovedì, Il tocco del peccato, un film drammatico presentato a Cannes. Informazioni ulteriori le potete trovare nel sito del cinema, e si tratta di una interessante ed importante possibilità di contatto con una cultura a noi diversa. Ritorniamo di nuovo a fare un po' di conoscenza. Abbiamo sentito la sala che fa la rassegna di registe, abbiamo parlato anche, segnalato questa iniziativa che comincia a San Giorgio in Bosco, e nel giro, nel panorama che cerchiamo di fare un po' delle realtà cinematografiche vicine al nostro territorio, ci mettiamo in contatto adesso, meglio vi faccio ascoltare la registrazione di un'intervista che abbiamo fatto con il responsabile di una sala particolare, che è la sala Marconi di Avalo. Particolare perché vive in un territorio che è quello termale, in gran parte dedicato al turismo, che ha delle caratteristiche diverse dalle altre. Quindi sentiamo il dottor Marcassa che ci parla di che cos'è e di quale attività fa il cinema Marconi di Avalo. Sono con il dottor Sergio Marcassa del cinema Marconi di Avalo. Buongiorno intanto e grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno e un saluto a tutti i vostri radioascoltatori.
Lo abbiamo contattato perché continuiamo anche con lui un po' le puntatine che facciamo ogni tanto per conoscere la realtà cinematografica locale, non solamente quella della produzione e distribuzione, ma anche quella che poi contatta direttamente il pubblico, che è quella dell'esercizio cinematografico. Ci può raccontare qualcosa del cinema Marconi di Avalo?
Sì, diciamo che il cinema Marconi è una struttura abbastanza vecchia, perché giustamente nei tempi che furono, sto parlando degli anni 50, il cinema era uno dei pochissimi luoghi di ritrovo e in cui la gente potesse assistere a spettacoli. E infatti risaliamo al 1957, quando il cinema Teatro Marconi è stato ceduto, regalato alla parrocchia di San Lorenzo, a cui appartiene tuttora. Quindi diciamo che nell'ambito, diciamo, degli spettacoli di Avano Terme, ma anche di Montegrotto, è la struttura più antica che si possa annoverare.
Che vicende ha passato ultimamente la sala? Diciamo dal periodo della pandemia, che è stata una svolta epocale un po' per tutte le sale cinematografiche, ad oggi.
Allora, diciamo che c'è stato tre anni fa, proprio all'inizio della pandemia, c'è stato un altro terremoto, nel senso che con l'arrivo del nuovo parroco, la gestione del cinema da parte di volontari è passata, diciamo, da un esercizio precedente che ormai dimostrava un po' l'età e gli anni, a un pool di giovani della parrocchia che ha dato e sta dando un nuovo impulso, una nuova vita al cinema. E purtroppo questo, diciamo, viraggio di conduzione è capitato proprio alla vigilia della pandemia, quindi è ovvio che anche il cinema Marconi ha risentito di tutti i disagi. Però bisogna dire che grazie anche all'inventiva di questi giovani, il cinema teatro, dopo, una volta finita la pandemia, ha ritrovato una nuova vitalità, nel senso che non solo attualmente funziona come, diciamo, come sala cinematografica, ma anche funziona molto bene, moltissimo come teatro, e anche ospita altri eventi di associazioni qualora ne volessero usufruire. Ecco, tant'è vero, come esempio, per esempio adesso in questi giorni di più verrà rappresentata una commedia che fa parte del circuito teatrale organizzato dal Comune di Avalo. Infatti il Comune di Avalo, non potendo usufruire di una propria struttura, si appoggia al nostro cinema, proprio al nostro cineteatro, proprio per la propria stagione teatrale.
Quindi avete tutte le proposte della stagione teatrale del Comune effettuate nella vostra sala?
Sì, abbiamo non solo quindi tutta la stagione teatrale organizzata dal Comune, inoltre organizziamo noi stessi come cinema teatro due cicli di rappresentazioni teatrali, una in autunnale e una primaverile. Infatti una volta cessata, diciamo, la stagione teatrale comunale inizierà la nostra. Bisogna riconoscere che il teatro comunque attualmente è uno degli spettacoli di maggior successo e gradimento da parte del pubblico.
Quindi attrae più il teatro del cinema?
Certamente il teatro attrae molto. Infatti anche la settimana scorsa che c'è stata una rappresentazione teatrale del comune, il teatro era sold out ma da un bel po' di tempo, quindi diciamo che il teatro praticamente garantisce la completa, diciamo, presenza di spettatori. E comunque bisogna anche, comunque apriamo un piccolo inciso, a favore del cinema, dobbiamo dire che proprio come reazione alla chiusura della pandemia, adesso il cinema sta rivivendo, almeno vediamo dai risultati, sta rivivendo una nuova vitalità e la gente ama ancora, ritrova questo amore verso il cinema e quindi anche ritrovarsi, uscire di casa e ritrovarsi assieme ad altri spettatori una bella sala cinematografica.
Che programmazione cinematografica fate?
Dunque, diciamo che è quasi di premiere, nel senso di uscite, praticamente delle premiere dopo una settimana le proiettiamo. Quindi diciamo che la programmazione cinematografica è una programmazione molto di livello, nel senso che sì, siamo quasi secondari alle grandi sale cinematografiche, quindi film di recente uscita, ecco, diciamo.
Quanti giorni di proiezione fate alla settimana?
Di proiezione facciamo il sabato e la domenica.
Il weekend. Fate delle rassegne tipo Cineforum o cosa del genere in qualche periodo dell'anno?
No, questo devo dire di no. Però diciamo che visto anche il cinema che è cinema, definiamolo parrocchiale, ha una visione di proiezione abbastanza, diciamo, precisa, molto orientata verso proiezioni che danno dei messaggi, comunque proiezioni che possono essere godute da tutta la famiglia.
Parlava del fatto che coloro che lavorano per il cinema sono volontari e in gran parte giovani. Quante persone ci sono più o meno che collaborano?
Dunque, allora c'è un primo gruppo di volontari che è poi quello che gestisce direttamente, nel senso che prende le decisioni sulle proiezioni, si interfaccia con gli altri enti, e composto da una decina di persone. Poi c'è tutto il mondo dei volontari che annovero all'incirca sui 40 persone, che ovviamente sono comunque indispensabili per la perfetta riuscita delle programmazioni.
Il volontariato si estende un po' a tutti quanti i ruoli, anche proiezionista, per esempio, i ruoli tecnici?
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Anche per esempio nella gestione del teatro, perché non è semplice, in quanto le compagnie o gli operai che comunque seguono le compagnie teatrali, che quindi si occupano di tutta la gestione scenografica, audio, video, eccetera, arrivano al mattino e se ne vanno a notte inoltrata, e quindi anche lì c'è necessità di alternarsi per dare sempre continua presenza. Quindi sì, bello il teatro, da un punto di vista organizzativo abbastanza faticoso, ma per fortuna possiamo contare su appunto quei volontari che comunque possono ricoprire tantissimi ruoli.
Il pubblico che avete prevalentemente, qual è? Voi siete anche in una situazione particolare perché siete in un posto altamente frequentato dal turismo, ecco, questo vi porta spettatori?
Diciamo sì, non riusciamo a quantificare percentualmente quanti sono gli ospiti degli alberghi che vengono a assistere alle proiezioni e quanti gli autoctoni, però diciamo che comunque un buon numero sono anche ospiti degli alberghi, hanno magari voglia di passare una serata fuori dalla struttura alberghiera e quindi vengono al cinema. E comunque anche per il teatro abbiamo persone che o sono ospiti degli alberghi comunque o vengono dai paesi limitrofi.
Avete una linea di pubblicità particolare, non so, volantini o contatti con gli alberghi?
Beh, certo, innanzitutto ci appoggiamo allo IAT, no? L'azienda di turismo, che ovviamente ci dà una mano nella cartellonistica e nei messaggi pubblicitari. Poi noi stessi, attraverso i canali social, quindi Instagram, quindi Facebook, WhatsApp, eccetera, attraverso tutti gli affiliati mandiamo, e anche attraverso una newsletter diamo pubblicità di quelle che saranno le proiezioni o gli eventi presenti e futuri.
Avete anche un sito internet?
C'è un sito internet, certo, però abbiamo anche altri canali tipo MyMovies, che comunque pubblica le nostre programmazioni con orari, eccetera. Quindi sono più i canali pubblicitari che ci aiutano nel reperire pubblico.
Se uno vuole conoscere la vostra attività sia cinematografica che teatrale, ha molte possibilità.
Sì, assolutamente sì, d'altra parte, cioè, è indispensabile al giorno d'oggi. Siamo in una società dove l'informazione e la comunicazione è la regna sovrana, quindi non possiamo esimerci da questo.
Quindi, facendo un po' un bilancio, la vostra attività la valutate in modo molto positivo, da quel che mi ha detto?
Sì, molto positivo, perché il cinema teatro sta anche cambiando un attimo pelle, nel senso che, le dicevo prima, sì, non solo sala cinematografica, è anche teatro, ma è anche luogo di ritrovo di associazioni. Le faccio un esempio. Il 22, 23 e 24 marzo l'associazione Donne nelle Stelle organizza, proprio nel nostro cinema, la loro assemblea annuale, e in questi tre giorni saranno presenti personalità astrofisiche da tutta Italia, donne ovviamente, visto che è un'associazione femminile, e contiamo anche di avere la Samantha Cristoforetti fra gli ospiti. Quindi sta diventando un luogo di aggregazione.
È molto interessante. Grazie, mi pare quindi di aver conosciuto una realtà veramente importante che viaggia molto bene, e complimenti per il lavoro, perché so che...
Grazie, grazie.
A risentirci in futuro magari per altre cose.
Va bene, grazie a voi e di tutto.
Grazie.
Buon lavoro anche a voi.
Grazie, buona serata. Siamo ormai alla fine del tempo dedicato a questa trasmissione, e prima di lasciarvi volevo però darvi un'informazione sul fatto che riprendono delle attività per i padovani, soprattutto riprendono delle attività al fronte del porto, del cinema che è di proprietà, una sala che è di proprietà del comune, è affidata ad un'associazione che è l'associazione che cura Veneto Padova Spettacoli, che ha creato per il mese di febbraio e di marzo una serie di appuntamenti. Scusate ancora, il primo è stato ieri e la prossima volta sarà martedì 13 febbraio con il cinema sperimentale di Antonio Bido, e poi seguirà il 15 febbraio un appuntamento di una personale dedicata al grande regista giapponese Kurosawa con Il Trono di Sangue. Le altre cose le potete trovare più avanti, perché ormai il tempo è passato. Vi ringrazio dell'attenzione che ci avete dato, e siccome questa sera abbiamo parlato molto di bellezza, ecco, vi saluto con il trailer di un film che è proprio centrato sulla capacità di trovare la bellezza nelle piccole cose, cioè il grande successo dell'ultimo Wim Wenders, Perfect Days. E c'è una cosa curiosa sulla nascita di questo film che vi racconterò la prossima volta. Buona serata a tutti, e con i programmi di Radio Cooperativa, e comunque con una buona serenità.
Just a perfect day.